E allora, sempre sintonizzate e sintonizzati su 105.250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è l'info del lunedì mattina per questo 20 di gennaio 2025. E allora abbiamo qui in diretta con noi Elisa Brunelli di Altra Economia. Pronto, ci sei?
Sì, ci sono, grazie a tutte e tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te di essere ai nostri microfoni. Allora, noi ti abbiamo chiamato anche perché volevamo un po' approfondire questo aspetto che è stato appunto esaminato in una inchiesta di Altra e pubblicata su Altra Economia riguardo al sostegno, diciamo così, indiretto ma anche diretto attraverso l'invio di armi ai coloni. Cioè sono delle armi definite armi comune, fra cui proiettili, armi di piccolo calibro, che finiscono in mano ai coloni in Cisgiordania. E come è potuto accadere questo meccanismo, visto che il governo italiano sta giurando che non trasferisce più armi a Israele dall'inizio del 7 ottobre?
Sì, intanto grazie per questa introduzione, vorrei fare una premessa, appunto, che questa inchiesta parte, come dici tu, da quelle dichiarazioni che a più riparti abbiamo sentito pronunciare da diversi esponenti del governo italiano, ovvero l'Italia ha cessato dal 7 ottobre di vendere armi a Israele. L'economia ha già affrontato in passato il tema delle vendite di armi a Israele, impiegate per esempio nell'aggressione su Gaza. Questa inchiesta invece analizza di più quello che è il cosiddetto mercato civile. Oggi nel 2025, dopo 15 mesi di sterminio su Gaza, che speriamo che con questo cessato il fuoco possa cessare definitivamente di una violenza senza precedenti in Cisgiordania, noi con questa inchiesta torniamo a ribadire che non solo l'Italia non ha sospeso l'invio di armi verso il 7 ottobre, non solo il materiale italiano è stato impiegato nell'aggressione su Gaza, ma che questi mesi l'Italia ha esportato armi e munizioni verso Israele destinato al mercato privato, che abbiamo avuto modo di dimostrare essere rivendute in un secondo momento, quindi non direttamente, agli stessi coloni presenti negli insediamenti illegali in Cisgiordania, una presenza appunto che quegli osservatori internazionali e le ONG per i diritti umani definiscono la maggiore minaccia, quella che può essere una soluzione politica duratura basata sull'autodeterminazione e anche l'autogoverno palestinese. Abbiamo recuperato alcuni dati forniti dall'Istat, abbiamo analizzato che nel periodo compreso tra gennaio e settembre 2024 l'export di armi e munizioni verso Israele ha superato i 5 milioni di euro, per essere precisi 5.181.527. Lo ricorda bene Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio Permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza e difesa, che è il fatto che queste armi e munizioni riguardino soprattutto armi di tipo comune, quindi non predisposte per un specifico impiego militare, non significa che sia meno grave dell'export militare vero e proprio, considerando che appunto possono essere acquisite da privati cittadini, come abbiamo potuto dimostrare anche dagli stessi coloni. Ecco, come funziona, no, questo mercato. L'Italia, non solo l'Italia, anche diverse aziende provenienti da altri stati europei e non solo, ha delle licenze per esportare armi verso Israele. Siamo concentrati soprattutto su Beretta e su Fiocchi, hanno i loro esportatori nei territori israeliani, ma una volta che arrivano queste armi all'interno dei territori, all'interno della sede, diciamo, il principale importatore israeliano, almeno secondo quanto ci ha dichiarato per esempio Fiocchi, che vende munizioni verso Israele, non hanno il controllo rispetto a quello che poi è la seconda fase di rivendita all'interno del territorio, per cui abbiamo provato a ricostruire questa filiera, abbiamo potuto vedere come siano presenti all'interno degli insediamenti legali in Cisgiordania diversi poligoni di tiro, negozi di armi, centri di addestramento destinati sicuramente ai coloni della Cisgiordania o ai cittadini israeliani che si vogliono recare, in cui vengono vendute appunto diverse armi di marchi internazionali, compresi marchi italiani, tra cui Beretta e Fiocchi, per quanto riguarda le munizioni.
Sì, non c'è nessun controllo in questa filiera per dove arrivano le armi, in quali mani finiscono.
Ma una volta che arrivano, diciamo, che sbarcano in Israele, queste armi vengono successivamente rivendute. Noi siamo riusciti a contattare diversi di questi negozi, per esempio un negozio all'interno della Polonia diceva: certo, abbiamo armi Beretta, ma se ti interessa un specifico marchio, ci riforniamo da questo fornitore, per cui dacci il marchio che ti interessa, ci riforniamo, utilizziamo anche delle società di spedizioni, quindi possono arrivare anche tranquillamente nella propria abitazione, nel proprio insediamento illegale, e di fatto quindi un vero controllo, un vero monitoraggio non c'è. Noi abbiamo anche intervistato un'ONG per i diritti umani israeliana e diceva appunto siccome che è difficile monitorare il numero, no, di armi in circolazione della popolazione israeliana, perché effettivamente ci sono tantissimi modi per cui un cittadino israeliano, un colono, può entrare in possesso di un'arma. Da una parte sono inquadrati nell'esercito, chi fa parte per esempio dei coloni possono entrare a far parte nelle cosiddette squadre di difesa civile, che sono delle forze di polizia, che vogliamo quindi definire, addestrate dallo stesso esercito israeliano. E poi con quest'ultima liberalizzazione delle licenze di armi dopo il 7 ottobre dal governo israeliano, centinaia di migliaia di nuove domande sono state presentate e decine di migliaia sono già state diciamo, rilasciate. Quindi diciamo è proprio difficile anche per le stesse organizzazioni per i diritti umani monitorare, avere un controllo rispetto alla diffusione di queste armi. Ricordava anche alcuni mesi fa il presidente della divisione armi da fuoco dell'Associazione delle Camere di Commercio israeliana che il 98% delle armi private israeliane costituiti da marchi importati, non solo italiani, ma in questa intervista aveva anche citato proprio l'italiana Beretta. Però sicuramente diciamo che l'aumento, no, delle violenze in Cisgiordania non riguarda appunto solamente la radicalizzazione dei coloni più estremisti, le politiche del governo di Netanyahu, ma coinvolge appunto direttamente queste aziende che producono armi e munizioni, e inevitabilmente questo flusso ininterrotto verso Israele, che non è finito dopo il 7 ottobre, ma non è neanche cominciato quest'anno, è un flusso che va avanti ininterrottamente da molti anni. E, diciamo ovviamente questa ulteriore ondata di violenza va ad arricchire inevitabilmente un settore che, come abbiamo detto, non ha sempre il controllo sulla distribuzione finale. Dopodiché, ovviamente c'è una complicità, un certo tipo di responsabilità, ma vogliamo anche ricordare che il rapporto tra Italia e Israele, in questo caso ci soffermiamo su questi due paesi, su questi due accordi bilaterali, non riguarda solo il settore degli armamenti, ma riguarda una collaborazione strutturale in diversi ambiti economici. Voglio anche citarvi quello che è l'ultimo rapporto sugli scambi commerciali tra Italia e Israele, pubblicato a luglio scorso dal Ministero dell'Economia e dell'Industria israeliano, che si è espresso proprio in toni ottimistici rispetto alla collaborazione che l'Italia sta avendo con Israele. Dice letteralmente che sebbene tutte queste piazze non siano filo israeliane, il governo sostiene in gran parte Israele e tutte le sue attività, e di conseguenza le aziende italiane fanno volentieri affari con le aziende israeliane. A Milano esiste una missione del Ministero dell'economia israeliano, che ha proprio l'obiettivo di mettere in contatto le aziende italiane con le aziende israeliane, con l'obiettivo di creare partnership strategiche e collaborazioni sempre più strutturali.
Sì, poi anche il ministro degli esteri, quando era al Parlamento europeo, è stato leader di una lobby israeliana, filo-israeliana, molto attiva da questo punto di vista. Quindi sì, c'è un collegamento anche, insomma, diretto. Bene, e direi che, insomma, ci ha dato un quadro abbastanza inquietante di questo flusso di armi e del controllo, della mancanza di controllo e soprattutto di come, appunto, le aziende legate agli armamenti facciano affari anche attraverso, diciamo così, il mercato privato, anziché l'altra faccia, insomma, del processo di militarizzazione in corso e dello spostamento delle risorse verso l'economia di guerra. E quindi, insomma, grazie del tuo contributo e, insomma, se vuoi aggiungere qualche altra cosa.
Grazie a voi per l'invito, per avermi contattata.
Grazie ancora.
L'inchiesta completa è possibile leggere l'inchiesta completa sul numero di gennaio di Alta Economia, sia cartaceo che la versione online.
Bene, grazie ancora e alla prossima. Ciao.
Grazie a voi, ciao.
E dopo questa diretta